5250, questo era Rabieh Bucalil, ci prendiamo lo spazio che ci concede l'assenza naturalmente del buon Benny, ma siamo già pronti, operativi, proprio per compiacere la nostra assenza, e abbiamo già in una diretta telefonica che ci ragguaglierà e ci racconterà la propria personale esperienza, che in realtà rappresenta migliaia di lavoratori, perché a quanto pare il buon Renzi ha dato alle stampe, sta convincendo gli ascoltatori, che ci sono 150.000 precari della scuola che dovrebbero essere assunti e che quindi non vedono l'ora di poter entrare a far parte della grande famiglia della scuola statale. Abbiamo al telefono Valentina, che ci dovrebbe raccontare cosa sta succedendo realmente ai cosiddetti precari. Pronto, Vale?
Ciao. Buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Senti, avremmo bisogno di sentire una narrazione un pochettino più corretta di quella che viene data alle stampe dai politicanti e che vengono raccolti a gran voce dai telegiornali e dalla carta stampata. Qua ci dicono che è tutta una meraviglia, che funzionerà, avremo 2 mesi di tempo per mettere mano a questa riforma e che nel frattempo ricchi premi e cotillon a tutti i precari della scuola. È proprio così? Che sta succedendo tra i precari?
Ma dunque, allora, io posso dire che per ora quello che abbiamo vinto noi precari della scuola, io personalmente insegno dal 2006 sulle graduatorie di matematica della scuola media, quello che per ora abbiamo vinto è l'accesso a questi percorsi abilitanti speciali che dovrebbero, cioè che sicuramente partiranno, che sono già stati svolti l'anno scorso e che sono stati scaglionati per 3 anni, che dovrebbero darci, dopo un lungo anno di frequenza e di superamento di esami, l'abilitazione all'insegnamento. Questa abilitazione però, che sarà presa sicuramente con grande fatica, perché i percorsi abilitanti si svolgeranno comunque con dei ritmi e con degli orari veramente da tour de force, si parla di una frequenza obbligatoria tutti i giorni, dalle 2:30 fino alle 7 di sera. In questo momento quello che ci offrono è, appunto, al termine di questo percorso, un'abilitazione che non sappiamo bene come potremo spendere. Infatti il percorso abilitante ti abilita, ma di fatto non ti dà nessun accesso alle graduatorie per l'immissione in ruolo, e questo è il problema sostanziale, nel senso che chi avrà l'abilitazione passerà in seconda fascia di istituto, per cui sarà comunque legato alle chiamate dei 20 istituti scolastici che sceglie, e pertanto di fatto può anche voler dire che non avrà di fatto nessuna priorità nel prendere le supplenze rispetto a persone che non hanno l'abilitazione ma che sono inserite in 20 scuole diverse.
Quindi, per entrare e spiegare ai radioascoltatori un po' nel dettaglio questi aspetti tecnici, che, cara collega, comprendo benissimo, ma le 3 fasce di cui fa riferimento sono: la prima fascia sono coloro che sono di ruolo, abilitati, sono le persone che insegnano e che hanno il posto garantito; la seconda fascia a cui facevi riferimento ci si accede soltanto tramite l'abilitazione che il Ministero gentilmente concede e naturalmente ha concesso in questi anni in maniera a singhiozzo, perché non voleva distribuire e concedere l'onore di poter far parte dei lavoratori precari della scuola; e poi c'è una terza fascia addirittura di docenti che non hanno neanche l'abilitazione. Quindi in realtà, quando si parla di precari, c'è un ricchissimo mondo, bisognerebbe riuscire a capire meglio di chi stanno parlando. E ci sono poi delle graduatorie ad esaurimento, le famose GAE, che ancora è un altro contenitore, ma questo di dividere i lavoratori è una delle grandi strategie per rompere la solidarietà. Il punto è che, al solito, mi sembra di poter dire dal tuo racconto che viene lasciato tutto in mano al personalissimo percorso. Ci stavi raccontando di orari massacranti, peraltro ne so qualcosa per esserci passato. Il punto è, a questo punto, visto che è iniziato l'anno scolastico, avete idea di quali sono, per esempio, gli impegni orari, i luoghi dove poter seguire questi corsi? Perché sono pensati per gente che lavora, quindi la mattina sarete a scuola e dopodiché avete un'idea come sono stati organizzati? Avete in mano già una progettazione degli orari, dei luoghi e di quello che dovrete fare oppure no?
Sì, allora, piuttosto vaga, nel senso che poi io ti posso parlare del percorso militante sulla mia classe di concorso, ma ogni classe di concorso poi, come dire, all'interno di un modo comune di portare avanti la militazione, ogni classe inizierà e finirà secondo i tempi che ha stabilito. Io, per quello che ne so, anche se la riunione iniziale l'avremo a breve, inizierò il 22 di settembre con la frequenza obbligatoria, appunto dalle 2:30 del pomeriggio fino alle 7, fino a presumibilmente febbraio, dopodiché da febbraio partiranno gli esami per verificare che corso militante sia stato digerito, e dopodiché verso pare marzo-aprile, superando l'esame abilitante, saremo proclamati docenti. Dopodiché di fatto questa proclamazione, che peraltro, appunto, come puoi capire, per persone che lavorano è molto faticosa, è molto provante e ha anche un carico economico non indifferente, perché si parla adesso, per adesso ci è stata chiesta una prima rata che supera i 1.000 euro e probabilmente arriverà una seconda rata anch'essa superiore ai 1.000 euro. Ripeto, questa abilitazione di fatto non va assolutamente a dare più possibilità a noi precari, cioè semplicemente saremo inseriti in una nuova graduatoria fatta ad hoc che sì, ci mette al di fuori della fascia tra virgolette dei supplenti, ma di fatto non ci dà accesso a quelle che possono essere le categorie di ruolo. Io, per quanto riguarda la mia di concorso, che è la classe di concorso, ripeto, di matematica sulla scuola media, c'è una graduatoria di prima fascia, cioè come dicevi tu, la graduatoria che viene scorsa per mettere in ruolo le persone che è esaurita da 3 anni, per cui non ci sono più insegnanti nel Piemonte che possono avere accesso al ruolo, ci sono tantissime cattedre scoperte, chiunque abbia figli che frequentano la scuola media si saranno trovati in questi primi giorni senza insegnanti di matematica contemporaneamente, per cui non è un problema, diciamo, di sovrannumero, è proprio un problema di non volere dare accesso al ruolo a persone che, per esempio come me, insegnano da molti anni e che dopo molti anni di insegnamento, alla fine di questo percorso, saranno anche, diciamo, strutturati perché abilitati dal MIUR.
Quindi, ricapitolando, ci sarebbero le cattedre, ci sono da anni insegnanti che fanno questo.
Ci sono le cattedre, semplicemente non c'è un provvedimento serio no, che trasformi questo percorso abilitante in un'opportunità.
E quindi semplicemente, probabilmente, viene da dire, soprattutto da chi come me ha già provveduto a procedere a questo meraviglioso e straordinario percorso di arricchimento culturale, semplicemente si danno alle casse dell'erario una cifra consistente che, moltiplicata per migliaia di persone, comincia a diventare interessante, e poi la garanzia del posto di lavoro non c'è, le difficoltà sono tutto d'accordo con te, probabilmente aumentano, io mi sto trovando in una difficoltà maggiore
di lavoro e mi viene da dire sostanzialmente non c'è neanche un miglioramento, non c'è un avanzamento, c'è semplicemente un traghettarsi da una graduatoria all'altra senza che effettivamente cambi nessun modo di reclutamento. Poi sulla modalità di reclutamento degli insegnanti si potrebbe aprire, come dire, trasmissioni, nel senso che da sempre, questa è una mia opinione, ma insomma penso possa essere largamente condivisa, quello che noi desidereremmo è che fosse la scuola, no, a reclutare gli insegnanti, cioè a dire chi è idoneo e chi non è idoneo, e non fosse il MIUR, l'Università di Torino e quant'altro. Però al di là di questo discorso, che veramente ci porterebbe via molto tempo, accettiamo anche la logica percorso militante, non si è mai visto nella storia della scuola un percorso militante che poi non ti dà accesso alle cattedre.
Però in realtà rimpingua le casse che devono essere naturalmente ampiamente giustificate, per cui probabilmente abbiamo già cominciato a declinare in una forma un pochettino più realistica i titoli dei giornali e le dichiarazioni televisive. Bene, Valentina, non ci rimane altro che darti un enorme bocca in lupo, non so che cosa dirti. Sicuramente alla fine di questo percorso, con questa abilitazione, sarai una persona più ricca, più preparata e straordinariamente più adeguata, e quindi nel tuo percorso professionale questo sarà determinante. E detto questo,
ancora due parole.
Prego.
Nel dire che la meravigliosa macchina organizzativa del Ministero non sa tanto fare i ponti, nel senso che apre percorsi abilitanti con dei grandi numeri, cioè con aperta a molte persone, un gran numero di persone, in posti d'Italia dove si sa che le cattedre non ci sono, per cui questo a maggior ragione mi viene da dire che è veramente il batter cassa e il far leva sul fatto che comunque là dove non c'è lavoro le persone cercano in ogni modo di inserirsi in un posto di lavoro, mentre in posti, in regioni dove effettivamente la situazione è drammatica, perché la situazione delle segreterie è veramente avvilente e l'inizio dell'anno scolastico sulla scuola media è veramente all'insegna della copertura delle ore dove mancano gli insegnanti, si abita con il contagocce, per cui anche qui si apre di nuovo un discorso che è molto vasto, che però effettivamente vale la pena essere affrontato, cioè il MIUR non è in grado di capire che se a Torino mancano 200 insegnanti di matematica, fai un corso militante per 200 persone, e se a Rieti invece mancano 10 insegnanti di matematica, fai un corso per 10 persone, ecco, è esattamente il contrario, cioè dove ci sono molte cattedre i posti sono molto pochi, e là dove invece cattedre non ce ne sono, i posti sono tantissimi, per cui mi sembra che il discorso vada a parare molto lontano da quello che è il bisogno di lavoratori all'interno della scuola.
In realtà di questi disguidi ne abbiamo avuto un polso della situazione anche con l'immissione in ruolo e con tutta la farraginosissima macchina che nel settembre abbiamo avuto modo di visionare. Per cui, che dire, cara collega, questo è esattamente il tenore di ciò che abbiamo di fronte agli occhi. La cosa che possiamo fare è non nasconderla, non soltanto ai genitori, che quindi sono l'interfaccia, ma soprattutto al pubblico, al paese, alla popolazione di questo paese, che deve sapere, che almeno rendersi conto della distanza tra quello che viene raccontato e quello che è il reale. Valentina, ti ringraziamo moltissimo, ci sei stata molto utile.
Grazie, ciao.
Buon proseguimento.
Grazie, buonasera a tutti.